La cosa che colpisce, penso, nella prima lettura, tratta sempre dagli Atti al capitolo 5, al di là del fatto che Pietro dice esplicitamente che è bene obbedire a Dio più che agli uomini, visto che, ricordate, ieri si erano indispettiti, questi qui gli avevano detto di non parlare più, l'angelo li libera, vanno e vengono trovati nel Tempio ad annunciare il Signore. E quindi li mettono qui davanti all'evidenza, avevamo espressamente proibito di insegnare, però Dio ci ha chiesto di farlo. Un po' in queste letture si nota, no, la differenza, a volte la distanza che ci può essere tra gli uomini, il pensiero degli uomini e il pensiero di Dio. Anche nel Vangelo, no, chi viene dal cielo è un conto, chi viene dalla terra pensa secondo la terra. E avere il coraggio, no? Il coraggio di affermare Dio, il suo volere, i quelli che sono un po' le sue, il suo annuncio, le sue indicazioni, da qualsiasi punto di vista, senza paura. Ma la cosa adesso che mi colpisce è che dopo inizia a fare questo discorso: il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Anche qui dimostra molto coraggio, perché sta dicendo, pensate, uno che era scappato davanti ad una donna e aveva avuto paura davanti a una serva e per la sua incolumità, eccetera, adesso con tutt'altro atteggiamento, quindi qualcosa è successo lì in mezzo, dice in faccia a queste persone che hanno crocifisso, come lo chiama lui, Gesù, che è stato risuscitato da Dio. Voi sapete anche, tra l'altro, che ci sono due grosse tradizioni nel Nuovo Testamento. Quella che sottolinea più che Gesù è risorto per forza sua, no? E l'altra invece che è Dio che lo ha risuscitato dai morti. Ecco, in questo caso è la seconda. Cioè Pietro dice è Dio che ha risuscitato Gesù. Quasi a dire Dio ha confermato e ha suggellato quella che è stata l'esperienza di Gesù, dicendo qui c'è la verità, questa è la via, la verità e la vita. E così lo ricordiamo, magari non tutti se lo ricordano, che ci sono queste due tradizioni teologiche nel Nuovo Testamento, una che appunto sottolinea più la forza che in sé aveva Gesù di risuscitare dai morti, e l'altro invece che dice più che è Dio che lo ha risuscitato. Però arriviamo alla cosa che vi volevo dire: voi avete ucciso appendendolo a una croce, Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele, e qui ognuno si potrebbe immaginare chissà che cosa, non so, la vita eterna, o ne parla un po' il Vangelo della vita eterna, però qui dice piuttosto un'altra cosa. Che cosa ci è venuto a dare? Tutta questa cosa, questa salvezza di Dio, che cosa ci dà? Qui dice la conversione e il perdono dei peccati. E questo forse lo sottovalutiamo, anche perché, credetemi, il compito della nostra vita è questo. Cosa dobbiamo fare nella nostra vita? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo convertirci, punto. O no? Cos'è quello che si deve fare nella vita? Convertirci. E siccome non ci riusciamo subito e abbiamo bisogno, c'è anche il perdono dei peccati. E cominciare a vedere la vita così, credo che sia molto importante da un punto di vista della fede. Cioè quando uno dice, ma il Signore è bello, abbiamo ricordato la Pasqua, siamo nel tempo di Pasqua, cosa ci ha donato? La possibilità di convertirci. Questa è la cosa bella. Non pensate tanto ci ha donato chissà che cosa, ma ci ha donato la possibilità di convertirci, che, lo traduco, vuol dire la possibilità di aprirci a Lui e di conoscerlo. Beh, questa è una cosa immensa. Ma è questo il vero premio, sapete? Le altre cose passano. E non sono forse neanche il grosso premio. Questo è il vero premio ed è importante che lo impariamo ad apprezzare come possibilità della nostra vita grazie al Signore, che è morto e risorto per noi. E di questo ci siamo fatti testimoni noi e lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo che è dentro di noi ci suggerisce, ci guida, ci sostiene nel nostro continuo cammino di conversione. Che bello quando vedi un cristiano che ha chiaro questo. Oggi mi alzo e so che devo convertirmi. Questa è importantissima, perché allora non pensa troppo alle opere buone che fa, che gli fa solo male. Non pensa troppo ai suoi peccati, che gli fa solo male, ma a quel movimento, no, progressivo, dove cerca continuamente di tendere, perché la conversione è questa tensione continua, a colui che può dare ragione della sua vita, può essere anche l'unico vero fondamento del significato della sua vita e della sua gioia. Quindi che il Signore ci aiuti in questo, a vivere con questo spirito. Il grande dono che dobbiamo gustarci in questo tempo di Pasqua è quello che possiamo convertirci. Allora vedrete come guardiamo gli altri in modo diverso. Prima di pensare che l'altro si deve convertire, dobbiamo aver sempre chiaro che devo convertirmi prima io. E se non ho questo atteggiamento, esco da questo flusso di grazia. E questo ci aiuta a vedere meglio anche noi stessi, proprio perché così non ci avviliamo troppo da una parte, non ci inorgogliamo troppo dall'altra. Abbiamo una vita lineare, piena, serena, che non si fa notare da nessuno, che non conta niente quello che ti dicono e che pensano gli altri di te, ma proprio con serenità cerca l'unica cosa essenziale: conoscerlo sempre meglio per capire quanto ci è amato e quanto anche noi possiamo scegliere d'amarlo.